come è già avvenuto sia per l'Aquila ma sia anche per l'Emilia Romagna, subito dopo che viene diffusa la notizia del sisma, poi iniziano a circolare queste voci, diciamo, di è stato abbassato il grado della scala per non ricevere i finanziamenti, i rimborsi per la ricostruzione. Diciamo, dietro a tutto questo c'è secondo me molta disinformazione, nel senso che innanzitutto bisogna fare una grandissima distinzione fra i due tipi di descrittori, cioè le due scale. Una non è neanche una scala, la scala Mercalli e la magnitudo Richter, o la magnitudo insomma del terremoto. La magnitudo descrive effettivamente l'energia rilasciata dal terremoto, quindi diciamo viene misurata dagli strumenti, cioè si fa una trasformazione a partire proprio dalla traccia lasciata sul sismografo. Il sismografo è uno strumento che, diciamo, una volta ricevuto lo scuotimento, segna su un rullo di carta, segna un'ampiezza, come se fosse, non lo so, un elettrocardiogramma, no? E in questo, sul sismogramma, si vede l'ampiezza che viene raggiunta durante il sisma. Poi vabbè, è complicato, nel senso ci sono vari tipi di onde e vengono elaborate e hanno significati diversi, però la cosa fondamentale è che effettivamente è proprio una misurazione diretta dello scuotimento provocato dal sisma. Da questo diciamo si può, e questa qui è la magnitudo che viene diffusa immediatamente perché è strumentale, e quindi questa, la magnitudo ad esempio questa per il sisma di Amatrice che è 6.0, o per l'Aquila che è stato 6.3, sono dei valori dei numeri puri, è un numero puro, non è un grado, diciamo. E che significa questo? Che diciamo un'altra cosa molto importante è il fatto che è una scala logaritmica, cioè il passaggio da un grado all'altro non vuol dire che è diciamo l'energia è 10 volte superiore, ma essendo una scala logaritmica, se si passa da un grado all'altro si ha un aumento dell'energia del terremoto di 32 volte e di 1000 volte se si passa da un grado 4 a da una magnitudo 4 a una magnitudo 6, l'energia del terremoto aumenta di 1000 volte. Quindi diciamo di contro, tra un 6 e un 6,2 aumenta diciamo raddoppia, solo nel caso di una distanza di due decimi, ecco. Questo che significa? Che tutte queste misure misurano appunto l'energia rilasciata dal terremoto, che si misura, diciamo, si fa un confronto con l'energia ad esempio rilasciata dalla TNT, quindi in chilotoni, come si misurano le bombe atomiche, no? Come dissipazione di energia. E su questo, giusto per fare un confronto rapidissimo, ad esempio una magnitudo appunto del 6 più o meno rilascia un'energia più o meno come quella di una bomba H, di una bomba all'idrogeno. Una invece che sono questi terremoti appunto sia di accumuli e dell'Aquila. diciamo uno invece di magnitudo Richter 1 libera un'energia di 15 kg di TNT, quindi per dare un senso della grandezza, no? Ora, totalmente diversa è invece l'intensità del terremoto, cioè i danni che provoca il terremoto. Quindi un terremoto di grado 6 sulla scala Mercalli vuol dire che ha raggiunto un livello di effetti visibili del terremoto che vengono descritti come ad esempio crepe sul muro, caduta di calcinacci. Quindi è una scala descrittiva di quello che succede quando un edificio viene colpito dal sisma. Il classico esempio che si fa è il fatto che un sisma, sempre prendiamo di magnitudo 6, se avviene nel deserto, la scala, l'intensità, cioè il corrispettivo sulla scala Mercalli, sarà 0, perché non ci sono edifici, giusto? Quindi la grandissima differenza è appunto sull'energia sprigionata nel momento in cui si ha la rottura della faglia, perché il sisma è provocato da una rottura in profondità di una faglia, contro una scala che invece indica i danni. La scala Mercalli è costituita da 12 gradi e si va dal grado 1 strumentale, nel senso che non è proprio avvertito dalle persone, fino al 12° in cui si ha la distruzione totale. Questi ultimi terremoti, questo di accumuli più o meno è sul 9° grado, ma ovviamente dipende sempre dalle zone, dalla struttura, non è riferito al terremoto in sé, è riferito a quello che ha provocato in superficie. Quindi questi terremoti, questo di accumuli, anche quello dell'Aquila, si arriva a un grado 9° sulla scala Mercalli. Ora, per chiudere il ragionamento, naturalmente i rimborsi e la valutazione, quello che viene ridato, i rimborsi che vengono dati ai cittadini
per la ricostruzione,
per la ricostruzione, esatto, e non vengono stabiliti direttamente su queste scale. Viene fatta prima una valutazione del grado di distruzione, del grado di danneggiamento dell'edificio, su delle schede che riportano tutta una serie di caratteristiche proprio dell'edificio. Quindi appunto se ci sono danneggiamenti sulle scale, se è caduto la struttura portante, integra o non è integra, se invece sono cadute solo le tegole, se si hanno, insomma, la descrizione proprio di quanto è danneggiato l'edificio. Sulla base di questo viene dato una scala, non una scala, viene attribuito l'esito dell'agibilità dell'edificio, e questo ha dei valori, viene indicato con A, B, C, D, E, F. Ad esempio un edificio che non ha subito danni è definito come classe A, un edificio che è parzialmente inagibile è C, un edificio completamente inagibile è E, e questa scheda viene redatta dalle squadre che, diciamo, sono coordinate dalla protezione civile, ma fanno, diciamo, fanno parte di questa, di queste squadre, diciamo, tecnici, ingegneri, esperti di questo argomento, diciamo,
che vengono comunque nominati dalla protezione civile, cioè quindi dal governo.
Sono associazioni anche volontarie di tecnici, quindi non sono direttamente diciamo direttamente stipendiati come concetto, e sono valutazioni indipendenti. Poi sulla base di queste vengono stabiliti i rimborsi, e questo poi è di volta in volta in base anche a quanto viene erogato. Ora io sinceramente poi il passaggio successivo di dire quanto viene erogato e diciamo rispetto al danneggiamento non lo so, nel senso non è proprio
non no, è infatti, vabbè, poi, ma invece per quanto riguarda diciamo che dopo questo rilevazioni che fanno i tecnici specifici, la fine ultima per esempio per l'agibilità o meno spetta al comune.
Sì, diciamo l'ultima parola sì, perché è comunque il comune che il comune rappresenta comunque il termine ultimo di protezione civile sul territorio, quindi comunque è il responsabile sul territorio della sicurezza degli edifici e dei cittadini, ovviamente, cioè dei cittadini. Però comunque basandosi su rilievi, appunto, su queste schede, non è direttamente organi del, cioè personale del comune. Al comune si passa per fare per poi decidere la distribuzione.
Ok, mi sembra sei stata chiarissima su tutta questa vicenda, su cui insomma volevamo anche noi fare chiarezza. Si è parlato appunto molto di questa questione dei rimborsi, delle scale, dei numeri e via dicendo. Mi sembra insomma che sei stata molto chiara. L'altro argomento che insomma così con te volevamo toccare, poi faremo sicuramente una trasmissione specifica casomai sì, un po' più approfondita, però intanto è quella proprio della questione del territorio, no? Si è parlato sì, molto, quello è un territorio particolare in cui è circondato da diverse dighe, quindi molto si è parlato per esempio della diga di Scandarello piuttosto che di altre dighe. La notizia di ieri è quella per quanto riguarda addirittura il Monte Vettore, che sembra che sia scivolato, poi ci spieghi te insomma tecnicamente che vuol dire, di 10 centimetri. Si è parlato dell'epicentro appunto nella frazione di Accumuli, in cui c'è stato uno spostamento proprio del terreno addirittura di 20 centimetri. Allora un po' volevo capire da te la questione delle faglie, no? Di questo territorio, insomma, che evidentemente tra l'Aquila, Amatrice e via dicendo sta subendo degli spostamenti, degli assestamenti abbastanza importanti. E poi appunto come si ripercuote questo sul territorio invece in superficie.
Sì, allora, diciamo la struttura di questa zona è molto molto complessa, nel senso rientra nel quadro generale della strutturazione degli Appennini, che è una catena che è formata, diciamo, come se comunque l'Italia, lo stivale, è formato per sovrascorrimenti, cioè una falda di roccia che va sopra un'altra. Immaginando come se si comprimesse un elenco del telefono, adesso non esistono neanche più, però il concetto, se si comprime si creano una serie di pieghe che a un certo punto si rompono e per diciamo spostamenti notevoli nell'ambito proprio della tettonica delle placche, quindi nello spostamento dell'Africa verso l'Europa, l'Italia fa un giro strano, nel senso si muove in senso antiorario con Perno sulle Alpi, diciamo, come idea generale. E questa qui è una situazione che si va strutturando da milioni di anni e che si è sviluppata per varie fasi. E nella zona è presente proprio un sovrascorrimento molto importante che diciamo taglia praticamente in due l'Italia centrale, che è un sovrascorrimento che si chiama Olevano Antrodoco e che porta tutta una serie, un tipo di rocce che si trova nelle Umbrie Marche, quindi la serie marchigiana, umbro-marchigiana, la porta sopra alla serie laziale abruzzese, che sono, diciamo, caratterizzate da rocce diverse. Ognuna di queste due serie, quindi sono dei pacchi di strati di roccia, è caratterizzato da materiali diversi e quindi anche risposte sismiche molto diverse. La parte in questa zona, diciamo, abbiamo la parte che sta sopra l'Olevano Antrodoco, che è appunto l'umbro marchigiana, caratterizzata da calcari, quindi molto coerenti, molto duri, diciamo, però coerenti si dice, che sovrascorre sulla zona dei Monti della Laga, sul flish, il flish dei Monti della Laga, che invece il flish è come se fosse una frana sottomarina in cui si hanno alternanze di argille e sabbie. Quindi già questo dà l'idea di che tipo di materiale può essere, anche se poi è litificato ovviamente, però è un materiale che è un altro tipo di risposta sismica. Questo qui è un quadro che riguarda la strutturazione della catena, che è avvenuta milioni di anni fa. Adesso siamo in una fase in cui diciamo il fronte della catena è più verso l'Adriatico, cioè tutti gli Appennini, diciamo, la strutturazione è verso l'ex Jugoslavia, no? Quindi è più verso l'Adriatico, mentre nel retro, quindi più verso ovest, più verso il Tirreno, sta avvenendo un fenomeno invece di riapertura, cioè di collassamento. Si ha contemporaneamente diciamo, compressione verso est, e alle spalle di questa compressione si ha l'apertura che è stata stimata in termini di millimetri l'anno, 4, 5, cose del genere.
Che è tantissimo, immagino, cioè comunque millimetri l'anno rispetto a aree geologiche, mi sembra anche uno spostamento, insomma, consistente.
Sì, anche se in realtà comunque nella tettonica delle placche abbiamo placche nel Pacifico che si muovono anche di 7-8 centimetri l'anno, centimetri, quindi insomma più o meno stiamo parlando, comunque si muovono, parliamo di aree geologiche, ma le montagne si muovono, lo fanno. Quindi la cosa è che, cosa succede? Che normalmente questo movimento, questo spostamento di, appunto, come un puzzle che si raggrinza, non avviene in maniera continua, perché le rocce offrono una resistenza. Quindi che succede? A un certo punto si arriva a un punto in cui la roccia non regge più questo sforzo di compressione o di stiramento e si rompe, e questa rottura provoca onde. Cioè è come se io do un colpo su un tavolo o lascio cadere un armadio sul pavimento, questa cosa provoca delle onde, cioè si provoca il sisma. Queste ultime, appunto questo sulla dorsale appenninica, al momento siamo in questa fase di distensione, cioè si sta allargando, si sta espandendo, e quindi abbiamo questi terremoti su faglie normali. Normali vuol dire che accomodano una distensione, okay? Cioè si allontanano i due pezzi di roccia, di placca, ovviamente non si crea un buco tra i due blocchi, ma si crea, lo spostamento avviene lungo una faglia che è come un piano inclinato. In questo caso è un piano che immerge, cioè è inclinato verso il Tirreno. Scusate. Immerge verso il Tirreno ed è lunga, è stata individuata la faglia sismogenetica, nel senso quella che ha prodotto questo terremoto, che effettivamente passa per Monte Vettore nella sua parte più a nord. Monte Vettore più o meno sta a nord di Accumuli.
Sì, diciamo che sorge insomma appunto anche la zona, diciamo così, di Arquata del Tronto, dove sì, appunto esatto. Pescara del Tronto, che è stato considerato l'epicentro insomma poi verso Accumuli di questo terremoto, sta proprio alla base del Monte Vettore.
Sì, esatto. E Arquata sta leggermente verso est rispetto a questa faglia che è stata individuata, mentre Accumuli sta verso ovest. E diciamo è un sistema di faglie in realtà. Quello che si dice sempre non è che ce n'è una, diciamo, che apporta le evidenze dell'attivazione, cioè che effettivamente in superficie si vede proprio un gradino, uno spaccamento, un gradino di circa appunto 13 centimetri più o meno, sul 13-20, insomma, poi più o meno quello è. E questo viene effettivamente rilevato ed è appunto, fa parte di un sistema che è complesso e che arriva fino verso sud, nel senso è un sistema di una serie di faglie. La cosa particolare poi invece è che questa è l'evidenza in superficie. In profondità i dati elaborati, diciamo, da strumenti, cioè soprattutto GPS, quindi movimenti proprio al suolo, e interferometria SAR, che è una cosa che utilizza riprese da satellite, quindi si vede lo spostamento al suolo con più passaggi di satellite, si riesce a capire qual è stato proprio la deformazione di tutta l'area. E in profondità è stato calcolato uno spostamento di circa un metro proprio sotto Accumuli. Quindi il massimo spostamento avvenuto lungo questo piano di faglia che immerge verso il terreno e emerge, diciamo appunto, quindi verso Arquata, cioè sul Monte Vettore, e poi va verso sud, in profondità si è spostata di un metro, in superficie l'effetto è stato di circa 20 centimetri.
Ma è un, diciamo, questo spostamento di un metro è importante, cioè uno spostamento importante, o voi, diciamo così, reputate che sia una cosa, insomma, che avviene?
Allora, diciamo, è uno spostamento importante, e però diciamo anche che avviene, nel senso che questa magnitudo di terremoti rientra perfettamente in, diciamo, nella serie storica dei terremoti che avvengono in questa parte di Appennino.
Ok, da qui la cosa che ti volevo chiedere, scusami, no, sì. Stavi finendo.
No, volevo continuare. Il fatto, la cosa particolare è che particolare o nel senso di descrizione della zona, è che la serie dei terremoti che è avvenuta all'Aquila nel 2009 e la serie invece della Valmerina del 1979, di Colfiorito del 1997, sono tutti allineati lungo questa linea che va da nord-ovest verso sud-est, che è effettivamente la linea degli Appennini, no? cioè che va diciamo verso da nord-nord-ovest verso sud-sud-est, e proprio si vede un allineamento degli epicentri e degli ipocentri, cioè il centro in profondità del terremoto, e l'epicentro è quello che si risente nella superficie. E la cosa particolare è che appunto sono esattamente allineati lungo questa direzione, e le intensità e anche diciamo gli effetti macrosismici, quindi le intensità, gli effetti macrosismici misurati sulla scala Mercalli, e la magnitudo più o meno sono molto simili. Andiamo sempre siamo più o meno lì, intorno al 6 di magnitudo, e intorno a tra il 7 e 8 no 8, 9, 10 di effetti del terremoto. Un'ultima cosa su questo, il fatto che i terremoti storici locali, il più antico è avvenuto nel 1627 proprio ad Accumuli, ed è stato di magnitudo momento circa 5,3 e di intensità 7,8. Invece il più forte nel 1639, quindi poco dopo in realtà, proprio ad Amatrice, ed è stato di magnitudo 6,2 e di intensità 9,10. Quindi diciamo che storicamente questa zona ha già vissuto esattamente lo stesso tipo di terremoto.
Scusa, e da qui la nostra domanda.
Ma stiamo parlando soltanto dei terremoti che noi possiamo quantificare, o abbiamo ragione di credere che prima del 1600 invece i terremoti erano molto rari, o affatto ce n'erano in quella zona?
No, diciamo questi qui sono serie storiche, terremoti di cui si può diciamo risalire a qualche testimonianza. Possiamo ritenere tranquillamente che anche in precedenza questo tipo di sisma potesse già esistere, ovviamente andando fino a un certo punto, nel senso fino a quando si è iniziato ad avere appunto questo tipo di distensione della crosta terrestre di questa zona dopo la compressione. Quindi diciamo in termini storici 1600 in effetti è abbastanza recente, ma in termini si dà ai romani, secondo me, cioè, di sicuro questa è una zona che ha questo tipo di risposta sismica.
Ecco, appunto, da qui insomma la mia domanda, che mi sembra forse a questo punto anche abbastanza banale, è che ovviamente tutto il territorio in superficie dovrebbe essere costruito e abitato in base a quello che c'è sotto.
Assolutamente.
Quindi diciamo che non è che uno può o non può prevedere i terremoti, su questo insomma penso che sia abbastanza difficile, e infatti neanche ci interessa più di tanto, insomma non siamo qui a fare il mago Telma, però è evidente che tutta l'area, come ben tu hai detto, a livello geologico, a livello di studio specifico, è in movimento, lo sarà, insomma, lo è probabilmente da millenni, lo sarà per i prossimi decenni, e è evidente, insomma, che la superficie, quindi dove vivono le persone, dove vanno a scuola i ragazzini, dove via dicendo, dovrebbe adeguarsi, dovrebbe essere costruita ed essere adeguata a quello che c'è sotto, e da qui insomma poi si possono aprire faldoni e faldoni di discussione su come appunto poi il terreno. Però su questo io ti volevo dire, visto insomma proprio gli studi che si fanno, poi non c'è un cioè, la questione dei controlli, la questione dei tecnici, appunto dei geologi rispetto ai costruttori, chi è che poi unisce queste competenze con chi costruisce?
Allora esatto, allora, il ruolo del geologo io l'ho sempre paragonato molto, siamo piccoli Cassandre, nel senso che è sempre il cercare di dire qualcosa, metterlo su carta, dare le evidenze e non essere ascoltati e dire ve l'avevo detto. Questo è un po' il meccanismo in cui è stato relegato il ruolo del geologo fino adesso, cioè forse si iniziano a vedere un po' dei barlumi, nel senso c'è un gap fra diciamo lo studio del territorio e poi invece degli obblighi di legge nella prevenzione, cioè non c'è niente che obblighi diciamo a costruire secondo norme antisismiche o comunque costruire ex novo, sì, ma gli adeguamenti antisismici sono delle opere costosissime su palazzi già esistenti e che quindi un singolo privato è difficile che possa riuscire ad affrontarli, rispetto anche poi ai costi, facendo un discorso banalissimo, rispetto ai costi poi delle strutture, delle case in queste zone. Quindi è difficile che il singolo privato prenda l'iniziativa spontanea di mettersi a spendere centinaia di migliaia di euro per fare gli adeguamenti. E la cosa è, non ci sono obblighi su questo. E l'altro problema è che se io costruisco un nucleo antisismico o faccio io gli adeguamenti perché ci penso, perché ci faccio attenzione, ma tutte le case intorno a me non lo fanno, ovviamente questo non funziona, nel senso che poi nel momento in cui ci sarà il terremoto anche la mia casa può essere affetta dai danni subiti dalle altre. Il paragone diciamo massimo tragico è stato quello del campanile, no, crollato sulla casa che stava sotto. Questo è una cosa che la casa poteva essere antisismica quanto si vuole, ma se crolla sopra un campanile è difficile poi pensare qualcosa, cioè,
certo, questo qui diciamo che sul tu dicevi bene, il caso dei piccoli privati, no, è il caso più evidente in cui si incontrano queste difficoltà. Ora volevo spostarmi un po' sul ruolo dei grandi privati o anche in effetti dei grandi pubblici o commissioni pubbliche private, no, parlando sì.
Dimmi, scusa.
Nel senso che si parlava del ruolo dei geologi, allora mi veniva in mente che in questi giorni in cui ho frequentemente guardato i vari comunicati, non soltanto della Protezione Civile, ma anche magari dell'Enel per quanto riguarda le dighe o dell'ANAS per quanto riguarda la viabilità, veniva spesso il dubbio, non so, magari a pensar male, che in effetti quanti geologi sono ancora in forza all'Enel o all'ANAS, diciamo, sia in funzione regolare e quanto vengono adoperati in funzione antisismica, nel senso che le rassicurazioni anche che arrivavano dalla stessa voce dell'Enel spesso dicevano frasi del tipo la diga ci sembra in buono stato, non sono presenti danni di grande natura, il che però non dice niente dal punto di vista geologico, perché magari dal punto di vista geologico un'altra persona avrebbe potuto osservare che sì, magari la diga era in buone condizioni, ma magari si notava, non lo so, che c'era un'attività particolare proprio intorno alle aree interessate, che quindi ciò nonostante era comunque buona premura muovere le cose, visto che le repliche anche, no, si muovono lungo una faglia più estesa del solo epicentro del grande evento e comunque possono avere un'entità, se non incredibile, comunque considerevole. Ecco, il ruolo del geologo, quanto spesso vengono utilizzati i geologi sia ora dopo il disastro e sia di norma da queste aziende?
Allora, secondo me la cosa fondamentale è che effettivamente ci sono c'è e ci deve essere una divisione dei ruoli. Appunto, l'ingegnere va a verificare che la diga, in quanto struttura strumento armato, quello è, regge, cioè la struttura tecnica, la struttura, l'edificio regge o non regge o ha dei danneggiamenti. E il ruolo del, cioè, all'interno del poi di quello che è invece l'analisi del territorio, diciamo, attualmente è attribuita invece soprattutto nella situazione di emergenza alla Protezione Civile, ma diciamo in termini generici sono è l'ISPRA, è l'INGV, in cui sono diciamo in cui lavorano i geologi. La presenza dei geologi all'interno di strutture private come Enel, ANAS e cose del genere, io credo che sia molto relativa. Non ho dati precisi, certi, ma è come non vengono contemplati direttamente, cioè la squadra non si allarga direttamente, cioè l'Enel poi prende informazioni dagli altri organi, quindi dall'INGV o da, è lo stesso concetto di quello che avviene nei comuni. Perché non esiste un piano della pericolosità sismica da frana, della pericolosità sismica da frana, da alluvione, dei rischi geologici all'interno di ogni comune? Cioè, sarebbe logico, no? Io ho un capotaldo, un geologo, una squadra che verifica qual è lo stato del territorio e agisce di conseguenza e fa emanare ordinanze all'interno del comune, e questo non avviene. Quindi questo scollamento assolutamente c'è.
Nel senso che ci dovrebbero essere paradossalmente i controlli territoriali, quindi a livello comunale, cioè le squadre di geologi in teoria dovrebbero essere assoldati, comunque dipendenti del comune, in base a al territorio i geologi insieme agli architetti e agli ingegneri poi danno disposizione per la costruzione di questo piuttosto che di quest'altro, di una strada così o piuttosto che di una diga così. Ecco, questo
esatto,
dovrebbe questo essere.
Esatto, non avviene assolutamente, non è così. E diciamo, l'unico barlume che stavo dicendo prima è stato l'idea di fare il fascicolo del fabbricato, che è una cosa che è durata pochissimo, forse adesso si inizia a riparlarne, nel senso l'obbligo per ogni edificio, quindi una cosa gestita a livello comunale, a livello proprio locale, l'obbligo per ogni edificio di avere una storia dell'edificio. E questo fascicolo è composto da varie parti, con il contributo di ingegneri sulle strutture, naturalisti sulle parti verdi, geologi sull'aspetto del terreno, cioè del terreno su cui poggiano le fondazioni. E già avere una fotografia di questo tipo è una cosa che è utilissima, ed è stato diciamo il primo provvedimento che è stato fatto per mettere insieme proprio il lavoro del geologo, dell'ingegnere e di tutto quello che può ruotare attorno alla stabilità di un edificio, alla sua vulnerabilità. La vulnerabilità, che è un concetto, cioè qual è la sua resistenza a un danneggiamento qualsiasi, che appunto può essere, cioè ci sarà una vulnerabilità sismica, una vulnerabilità alle alluvioni, ai vari rischi, no, naturali.
Certo, ma questa cosa, scusa per capire che non ho capito, è attuativa ora, per cui
era partita e poi si è interrotta.
Ma era attuativa in diciamo, tutta Italia, nel senso che tutti i comuni d'Italia dovevano cominciare a redigere una storia, diciamo così, delle costruzioni.
Quindi
dei
palazzi. Adesso ci troviamo con alcuni edifici che ce l'hanno e altri no.
Perché ed è stata interrotta per quale motivo?
Finanziamenti.
Ah, ok, perché
nel senso che sono sempre per fare questo lavoro, ovviamente poi devi pagare il geologo, l'ingegnere. Le varie prove, se devono essere fatte prove geotecniche e cose del genere, erano partiti con dei finanziamenti statali anche per fare questa cosa dei supporti, e poi sono stati chiusi, il rubinetto è stato chiuso e lì si è fermata la cosa, e non c'è nessun obbligo per questo, che poi vabbè, l'obbligo per legge, poi è sempre, poi dopo l'obbligo c'è il controllo. Comunque,
quindi non esiste come... perché io per esempio mi chiedevano, io appena sono tornata, insomma io ho avuto insomma dei parenti lì nella provincia di Arquata, no? E quindi sono tornata a Roma, la prima cosa che ho chiesto anche alla mia padrona di casa, in quanto io affittuaria, è ma il palazzo c'ha un dei certificati anti, perché io comunque sono tornato a Roma, la mia libreria a Roma stava quasi a 200 chilometri, comunque si era un po' spostata, i libri erano caduti, quindi ovviamente una si preoccupa anche dell'abitazione dove vive, e ho chiesto: ma ci sta un, cioè, gli amministratori condominiali danno, hanno delle certificazioni antisismiche, come funziona sui palazzi? Poi Roma si dice insomma che non è insomma non è attraversata da terremoti e via dicendo, però comunque
no. No, però comunque siamo
e non esiste questa cosa, cioè non è che esistono, quando io affitto casa o compro casa non è che sì, mi danno quella energetica, cioè l'obbligo energetico di quanto consuma consuma energeticamente, però poi a livello di sicurezza dei lavori, di come è stato fatto il palazzo e via dicendo, su questo non c'è niente.
No, no, assolutamente. Puoi avere la fortuna di capitare in uno degli edifici per cui è stato fatto il fascicolo del fabbricato. Cioè, è così la cosa allucinante proprio, nel senso che è tutto molto lasciato al caso, è molto lasciato alla disorganizzazione e alla contingenza del momento, nel senso ci parte, sì, facciamo questa bella cosa e poi tutto si ferma.
Questa, scusami, poi insomma ti lasciamo che ti abbiamo tenuto, questa questione del fabbricato è una cosa che ok, devono fare i comuni, ma a livello ministeriale da chi dipende insomma l'obbligo sui comuni? Cioè i finanziamenti sono ministeriali, da che ministero? Il ministero dell'ambiente, piuttosto il ministero delle infrastrutture, no, piuttosto il ministero degli interni, non lo so, insomma mi chiedo.
No, è una domanda a cui non so rispondere direttamente, nel senso non so da dove viene erogato, da dove è stato, perché al momento non c'è quindi non lo so effettivamente da dove arrivano, ma comunque era una cosa a livello governativo scusate ancora, ma a livello anche cioè comunque di necessità di fare una cosa del genere, quindi anche cioè
ma certo, anche perché l'Italia, insomma, da che almeno sono nata io, ma penso si tramanda di generazione in generazione, è comunque una zona sismica. Cioè appunto, il terremoto vada, non è che c'è solo la zona di accumuli, piuttosto c'è stato il sud Italia, c'è il nord Italia, cioè dalle Alpi allo stretto di Sicilia, tutta la punta più estrema, a Trapani, insomma l'Italia è un territorio altamente sismico, quindi
assolutamente, insomma, è altamente sismico, altamente a rischio alluvioni, il dissesto idrogeologico in Italia è una delle appunto, come sentivo anche l'intervento di poco fa, adesso iniziano le piogge, e è un territorio con elevato anche rischio vulcanico, anche se diciamo limitato ad alcune zone, eppure ci si ritrova sempre a parlarne nella situazione solo dell'emergenza, solo al momento dell'emergenza, solo nel post emergenza, e senza riuscire poi praticamente a fare quei passi decisivi per la riduzione dei rischi, riduzione del rischio geologico, del rischio ambientale. Poi alla fine se ne parla e sentiamo comunque gli interventi, anche l'intervento del ragazzo di poco fa, si vivono queste situazioni che totalmente destabilizzanti nella vita delle persone, nell'economia, su cose che si sanno, e questa è la cosa che fa rabbia che fa rabbia più di tutto, e non si riesce a fare il passaggio cioè se ne parla, si parla di prevenzione, ma poi non si fa il passaggio attuativo.
Perfetto, Chiara. Allora io su questo,
secondo me, io su questo proprio chiudo.
Certo.
Veramente ci dobbiamo muovere, cioè dobbiamo farci sentire, ci dobbiamo far sentire tutti in tutta Italia, noi, nel senso che poi se non ci si muove, se non si denuncia, se non se ne parla anche fuori dall'emergenza, le cose restano così e ci si stupirà del prossimo terremoto e della prossima alluvione.
Certo, penso che sia importante soprattutto anche la consapevolezza territoriale, cioè delle persone poi che abitano in quei territori, su quello che accade, sta accadendo. Quindi insomma poi vedremo come andare a fare, casomai anche se vi va, insomma, degli interventi proprio specifici sul territorio. Insomma, io direi che questo è stata per noi, insomma, volevamo fare un primo accenno, visto che se ne è parlato molto e della questione del territorio, insomma, e via dicendo. Io ti ringrazio tantissimo perché sei stata molto chiara, e anche grazie al tuo nome, insomma, molto chiara e specifica, e ritorneremo sicuramente su questi argomenti, e purtroppo, insomma, certo. Però anche per